dalla raccolta Distrazioni di Antonella Antonelli della casa editrice Progetto Cultura di Roma, anno 2017, il racconto Milton Parvenza lo sapeva bene. A Milton Parvenza ora sembrava proprio di poter pensare liberamente. Sentiva quasi il passaggio di una brezza leggera tra i suoi pensieri lenti. Era da tanto, troppo tempo che non riusciva più a riflettere, a ricordare. La sua infanzia, per esempio, l'aveva chiusa in un misero angolo dell'amigdala per non perderla come tanti ricordi ormai sbocconcellati da tutte quelle voci e figure che si azzuffavano tra loro e dalla sua testa chiedevano esse stesse costantemente spazio, aria. Come un feto rimasto troppo in ammollo, bussavano, spingevano e poi si arrendevano tornando simbolicamente a sguazzare tra il liquor e la scatola cranica. Alcune raggrinzite e secche come foglie, altre grasse come le figure di quel pittore spagnolo vissuto secoli fa, Botero, Bolero, non ricordava, ma aveva ipotizzato da qualche tempo una teoria piuttosto cruenta, per la verità sì, anche se verosimile. Le creature si mangiavano tra loro, altrimenti da dove traevano il nutrimento? D'altronde lui, come tutti del resto, ingurgitava solo un po' di succo di vitamine e una piccola alternata, a volte la rosa, a volte la blu, mica mangiava altro. Anche se Giuditta, a dire la verità, ogni tanto comprava degli ingredienti di contrabbando dagli abitanti delle paludi. Erano delle creature preistoriche o preisteriche, non ricordava, che si vestivano con stracci fatti da loro, tanto orrendi da farlo sentire quasi in colpa per le sue belle tutine grigie in tetra, pax, riciclabili, autopulenti, calde, insomma, questi esserini coltivavano strane cose da mangiare con le mani. Lei le comprava e poi con dei tuberi e delle cose schifose tipo embrioni, uova o simili e della polvere bianca faceva però delle ciambelle buonissime. Ecco, mentre mangiava quelle cose rotonde, dolci, grasse e morbide, neppure le creature gli davano noia. O forse anche loro si sentivano arrivare nelle sinapsi sostanze nuove e goduriose, al punto che si rilassavano e restavano quiete per un po'. Che fossero state allora queste strane cose a nutrirle troppo? Le ciambelle. Milton ormai lo sapeva bene, Erano così buone perché facevano parte delle sostanze vietate. Non capiva però perché tutto quello che era buono facesse male, ma doveva essere proprio questa la ragione per la quale erano vietate. D'improvviso si ricordò di un quadro che aveva visto da bambino. Ora poteva anche ricordare, sì, dopo i graffiti era entrato in quella sala dove c'era, tra gli altri, un quadro con una donna che fumava mentre leggeva un quadrilatero con una bella pagina iniziale e si intitolava appunto La lettrice. Forse quei cosi pieni di inchiostro si chiamavano lettri, pensò. E comunque doveva davvero essere buono il fumo da mangiare perché sembrava assorta e felice come lui davanti a una ciambella. Giuditta gli aveva detto che all'interno delle fogne crescevano piante strane con delle foglie divise in cinque parti che quei rozzi primitivi fumavano. Giuditta era troppo disinibita, se ne infischiava un po' troppo delle regole, si sarebbe messa nei guai alla fine. Eppure a lei le ciambelle non piacevano così tanto come a lui. Milton riusciva perfino a riflettere ora. La sua piccola testa a triangolo non era più intasata. Si ricordò quanto stesse male quando qualcuna delle creature tentava una fuga. Sentiva e vedeva comparire sulla fronte, sulla nuca, grandi bozzi che gli tiravano la pelle con forza. Temeva che gliela strappassero e un po' il dolore, un po' la paura gli causavano violente emicranie da personaggi fuggevoli. A un certo punto la moltitudine e la calca erano diventate umanoidamente insostenibili. Milton era stato un grande fantasista, Scrittore, si sarebbe detto all'alba dei tempi. Poteva vantare profonde similitudini con Carroll, Pennac, Swift. Si chiedeva spesso come avessero fatto loro dei trogloditi a tenere a bada la bestia invadente della fantasia che portava con sé una quantità indecente di prole. Lui infatti non c'era riuscito. Era diventato un pazzo recluso e instabile. Camminava notte e giorno nel suo grande appartamento dialogando con loro, le creature appunto, cercando come un buon padre di sedare i battibecchi, liti, perfino risse. Finché Giuditta Lama, la sua ultima compagna, non ne poté più e prese una decisione radicale quanto saggia. Lo fermò nel bel mezzo di una crisi dicendogli: «Basta! Bisogna togliere dalla tua testa tutto questo accumulo di fantasia. È tossico! Devi tornare a vivere solo. La tua vita è piena di estranei». «Ma sono le mie creature!» gridò Milton, tentando invano di commuoverla, pur sapendo che sarebbe stato del tutto impossibile. Eppure, in realtà si fidava e si affidava a Giuditta, era solo spaventato dall'immagine di lei che con la spada laser viola, era il suo colore preferito, decapitava tutti fantasisti e personaggi. E poi, era così bella. Non proprio pura, ma la sua testina tonda con quei ricci strani di un colore meticcio lo disorientava piacevolmente, lo spingeva a desiderare di toccarla, e gli occhi così palesemente chiari e cangianti non erano certo la perfezione, ma lo attiravano innegabilmente. Non poteva certo considerarla un buon partito, né tantomeno una nobile creatura, ma era stregato dai suoi misteri e dalla sua diversità. Era capitata nella sua vita per caso. Cercava una memoria viva e lei gli sembrò perfetta. Avrebbe dovuto solo tenere in ordine il suo presente e ricordargli gli appuntamenti per il giorno dell'ossigeno e del ricambio di linfa, ma Giuditta se ne dimenticava regolarmente e solo dopo averlo trovato steso a terra diverse volte in uno stato di panico catatonico semipermanente divenne davvero premurosa e attenta, anche se un po' autoritaria. Infatti, anche questa volta Milton dovette arrendersi suo malgrado perché lei aveva aggiunto del sonnifero nella sua innocua bevanda vitaminica, perché i paludosi le avevano assicurato che con quella avrebbe dormito perlomeno un paio d'ore. Piano piano, con lui, si erano addormentati tutti, qualcuno anche in piedi, visto il poco spazio nella sua testa. Il portiere e sua moglie, due plitoniani furbetti ben pagati da Giuditta, trasportarono di peso Milton Parvenza. Era addormentato e lo misero sulla sua poltrona trasparente, una specie di poltrona personalizzata e quasi del tutto invisibile, molto pratica a dire il vero per il trasporto. Era legato come un salame. Geltrud von Tutten aprì la porta dello studio con la sua dentiera seghettata, liberò immediatamente Milton dalle tante corde e lo prese in braccio, depositandolo poi con poca grazia su una sedia di metallo. Lo legò ai polsi e alle caviglie con cinghie di cuoio e lo svegliò con un paio di schiaffoni dicendo appunto: «Deve essere sveglio!» Era un donnone giunonico con delle grosse trecce bionde, mani possenti, ai piedi zoccoli olandesi dello stesso colore della sua tuta blu. Milton guardò l'enorme tubo catodico sopra di lui che faceva un rumore strano come un potente aspiratore, poi abbassò gli occhi in segno di resa mentre nella sua testa già tornava il brusio, si stavano risvegliando tutti e tutti insieme. «Geltrud», disse rivolta a Giuditta, che se ne stava un po' in disparte rosicchiandosi le unghie, «ora libereremo lui da sindrome di accumulo di personaggi, ya! Aspiratore cerebrale pronto, partito! Nello schermo può vedere tutti quelli che stavano dentro e poi escono, ya! Le loro facce buffe finiranno poi in altro contenitore, vedete?» E indicò una piccola scatola in pentaflax con un piccolissimo coperchio rotondo dotato di una combinazione. Giuditta esclamò solo: «Wow!» Vedendo una bambina con un grembiulino a quadri, un uomo con bombetta, un domatore di elefanti, seguito da un elefante, poi più niente, perché continuavano ad arrivare altri che spingevano e spingevano per trovare un posto anche loro. Passando in primo piano sullo schermo, sembrava avessero tutti una faccia stupita e poi rassegnata, come se sapessero che la loro esistenza sarebbe stata sempre e ovunque troppo stretta. «Ecco!» continuò Geltrud. Ora personaggi essere tutti qui dentro. Suo compagno libero ora stare finalmente in sua testa, esperimento riuscito. 10.000 dindar, preco, concluse poi allungando la mano sinistra. E per quell'altra cosa? Chiese poi Giuditta. A suo tempo, rispose solo Geltrud, mentre teneva l'indice sulla punta del naso e con gli occhi guardava significativamente il povero Milton semicosciente. Milton pensò che 10.000 dindar fossero davvero tanti, ma soprattutto che Giuditta aveva un sacco di traffici, una vecchia pistola, un arco, un ascio e una katana. E con quelli apriva il metallo come fosse burro. Meglio non farle domande inopportuno, meglio ringraziarla. E poi lui era un fantasista e i fantasisti di Dindar non ne avevano, perlomeno in quella dimensione spazio-temporale. Dopo un po' di tempo, difficile però stabilire quanto con due soli e cinque lune, Milton Parvenza sentiva sì la testa leggera, ma una nuova pienezza di solitudine faceva rimbombare la sua interiorità. Aveva pensato, riflettuto, canticchiato, mangiato ciambelle, ma ora cosa se ne faceva di quel contenitore a punta del tutto vuoto? La malinconia delle sue parole senza contorno, prive di storia, lo intristiva. Piangeva per niente, era costretto a fare il ricambio di linfa ogni settimana, sentiva il lutto per la perdita delle sue creature. Le rimpiangeva ad una, ora sì che avrebbe voluto morire. Giuditta si fermò e senza pensare troppo alle possibili gravi conseguenze, c'era perfino la pena di morte per chi liberava troppo la fantasia senza chiederne l'autorizzazione, mica era come comprare un chilo di zucchero dai paludosi. Prese l'urna di pentaflax, scrisse la combinazione sul palmo della mano e si diresse verso il bosco. Era vestita come una maratoneta, una di quelle creature solitarie che vivevano camminando. Aveva schiacciato i ricci sotto un cappello tutto lacero e sfilacciato, ma con una visiera così lunga da mascherare un po' il colore poco netto dei suoi occhi impuri, e nello zaino aveva nascosto la scatola. Arrivò sotto una quercia enorme. Era l'unica superstite vera e le altre in realtà erano tutte di blastoresina. Neppure due soli ce la facevano a superare le possenti fronde. Ecco, questo era il posto. Doveva essere per forza un posto magico. Le radici sembravano rami giganteschi attorcigliati al terreno. Giuditta sentì qualcosa salire dai suoi piedi. L'energia vitale dell'albero si spandeva su quel piccolo rimasuglio di terra atavica. Si guardò intorno. Non vide nessuno. Aprì solo una piccola fessura del coperchio e da dentro sentì gridare mille voci e poi spingere così forte che non poté più esitare. Ridiede la libertà ai personaggi di Milton e alla fantasia. Si sentiva Pandora investita dal vento che produceva l'uscita festosa di quelle nobili, originali creature dalla loro prigione. Il cappellino le volò via dalla testa, non fece in tempo a trattenerlo. Lo vide ruzzolare lontano verso il deserto di sabbia. Le dispiaceva perdere qualcosa che le era appartenuto e che era appartenuto al suo trisavolo, ma anche gli oggetti ora sembravano reclamare la loro libertà. Sentì i capelli solleticare il corpo, guardò nella scatola, era vuota. Aveva fatto un altro gesto palesemente contro le regole. Aveva commesso un crimine imperdonabile questa volta. Forse sarebbe stata scoperta, punita, ma questo non le impediva di sentirsi felice, libera lei stessa. Corse a prendere Milton. Lo aveva nuovamente sedato in macchina e questa volta con una ciambella. Milton adorava le ciambelle. Lo lasciò ai margini del bosco da solo. Con il binocolo lo spiava da lontano, sapeva quanto fosse rigoroso e ligio. Forse non avrebbe apprezzato il suo regalo. Lo vide svegliarsi e, come chiamato da voci di sirene, si inoltrò subito nel bosco. Poi lo vide parlare, ridere, danzare e prendere appunti sul suo immancabile solito vecchio quaderno stropicciato. Erano anni e anni che vi scriveva con un lapis, poi cancellava e ricominciava. In fondo anche quello era vietato. Poi lo vide anche salutare con un rapido gesto della mano, voltarsi e riattraversare il bosco. Salirono in macchina, si guardarono e Milton le chiese: «Cos'è successo ai tuoi capelli?» Lei non rispose. I segreti non andavano condivisi, altrimenti poi tutti avrebbero saputo. Ora Milton Parvenza lo sapeva bene, le sue creature erano state sparse nel bosco e lui le avrebbe sempre ritrovate. Le aveva liberate Giuditta, che lo amava al punto da rischiare la vita. Non sapeva però cosa sarebbe successo, ma era felice lo stesso. Del resto, loro due amavano la libertà della fantasia, era quella che li aveva uniti, anche se erano così diversi, li aveva resi in qualche modo anarchici e forse anche complici. Erano metà della mela, no? E una mela ha solo due metà complementari. E poi, adesso che la sua testa era sgombra e che i suoi personaggi erano liberi, avrebbe potuto inventare finalmente una nuova storia, magari ambientata in un mondo ideale, con una coppia di androidi anarchici. Lei, una mistorazza catapultata da un barcone spaziale insieme a chissà quanti altri profughi interstellari, e lui un nobile pensatore dalle mani vellutate e il corpo diafano, scheletrico. Che significava poi vellutate, si chiese incuriosite. La curiosità, Milton Parvenza sapeva bene anche questo, era il primo segno della ripresa. E un giorno lei prese una mela, quella sola mela, dai paludosi, la mangiarono al posto della solita pasticca e pensò: sì, questa, lo sentiva, sarebbe stata davvero una storia originaria. A Giuditta sarebbe piaciuta. Sarebbe stata certamente subito filtrata e analizzata e riarmonizzata dalla memoria collegiale, ma qualcuno l'avrebbe anche ascoltata, così com'era, e magari arricchita e raccontata sotto una delle lune che stavano già rischiarando il buio. Sono Antonella Antonelli, di Roma.